Buonasera a tutti e ben ritrovati, Ottoliners. Oggi abbiamo di nuovo il piacere di avere con noi Luca Grecchi, professore di storia della filosofia e di filosofia morale per l'Università Bicocca di Milano. Già lo conoscete perché un mesetto fa, circa, forse un mesetto e mezzo, ha già fatto un'intervista insieme a noi e direttore anche della rivista Koinè per Petit Plaisance. Una casa editrice che pubblica soprattutto cose filosofiche che consiglio assolutamente di scoprire e approfondire, perché a mio parere è forse quanto di meglio oggi ci sia nell'editoria italiana per quanto riguarda appunto le pubblicazioni filosofiche. Condurrà con noi questa intervista Michele Rossi, eccolo qua. E Luca, allora intanto grazie mille per essere qui e per avere di nuovo accettato il nostro invito.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, noi ti abbiamo invitato oggi soprattutto per parlare di due dei tuoi testi, di tue pubblicazioni, che sono il primo perché, che è un testo diciamo di qualche anno, perché nell'università non si fa quasi più filosofia, e l'altro invece pubblicato per Scolè, che è il concetto di filosofia dalle origini ad Aristotele. E in entrambi questi tuoi saggi, una delle questioni fondamentali che analizzi intanto è appunto quella di una definizione di quale sia l'essenza della filosofia e di come questa è stata intesa nel corso della storia e in particolar modo appunto nella filosofia classica. E poi anche ti concentri sul modo in cui oggi invece la filosofia viene insegnata e direi anche un po' viene comunicata a tutti i livelli nella società contemporanea, che a tuo dire in qualche modo tradirebbe sì, la lettera e soprattutto lo spirito della filosofia, intesa, diciamo, in senso classico, tradizionale, diciamo, e della vera filosofia. E quindi io partirei con il chiederti intanto che cosa intendi te per vera filosofia?
Ma sì, faccio soltanto una premessa. Il testo che hai citato di almeno una decina d'anni fa, se ricordo bene, si trova appunto perché nell'aula universitaria di filosofia non si fa quasi più filosofia. Però faccio anche una premessa che corregge un pochino anche la tua presentazione. Io ho scelto di non strutturarmi l'università, quindi non faccio una difesa di campo della mia istituzione. Però devo anche dire, poi parleremo di tutte le criticità che ci sono nell'insegnamento della filosofia in università oggi, che l'università, anche per quanto riguarda la filosofia, rimane comunque in Italia uno dei pochi luoghi in cui si può fare cultura, quindi si può fare anche filosofia, con molti limiti, però questa premessa va detta. Io sono soprattutto uno specialista di filosofia antica, non avrei potuto fare le cose che ho fatto per il poco valore che hanno, comunque nel modo in cui le ho fatte, se non avessi avuto l'aiuto di varie persone in università, se non avessi potuto reperire letteratura secondaria e tutta una serie di cose che l'università offre. Questo solo per amore di verità e per iniziare così col piede giusto. Però, come dice giustamente, questi due libri si occupano principalmente, soprattutto l'ultimo, quindi il concetto di filosofia dagli origini dell'Aristotele, di provare a dire che cos'è la filosofia, che è ovviamente la premessa necessaria per poter poi valutare se come viene fatta oggi in università filosofia è fatta nella maniera corretta oppure, cioè corretta, conforme al concetto di filosofia che si è formato nella filosofia greca oppure no. Quindi parto con alcune premesse. Per me, appunto, la filosofia si forma, quindi si completa quasi, diciamo così, l'armonia e la melodia generale si forma già con Platone ed Aristotele. Quindi c'è un bellissimo dibattito su qual è l'inizio della filosofia. Possiamo andare molto indietro nel tempo, come ho cercato di fare in un libro di 2 anni fa, e arrivare fino alla Creta minoica, però diciamo come consenso generale c'è il fatto che coi presocratici, ma soprattutto con Platone e Aristotele, la filosofia si è completamente formata. Non mi risulta chi di qualcuno che dica che con Aristotele non c'è ancora la filosofia. Siamo tutti abbastanza concordi su questa cosa. Una cosa su cui non si è concordi invece è la definizione, cioè che cos'è questa filosofia. E qui mi servirà un 5 minuti, perché è un pochino articolato il discorso. Diciamo che saremmo avvantaggiati se o Platone o Aristotele ci avessero dato una bella definizione chiara e noi non scrivevo un libro, c'era già. E purtroppo ci sono tantissimi spunti nelle loro opere, quindi tante volte viene nominata la filosofia, tante volte altre parole che girano, che gravitano intorno a questo sole della sofia, della filosofia. E ho cercato di mettere, facendo il lavoro più d'antichista che vi risparmio, di mettere insieme tutte queste cose, di tirare un minimo comune denominatore, provando a dare una definizione. E nella definizione che nel libro ho cercato di spiegare, di articolare, eccetera, per me la filosofia arriva ad avere questi tre elementi essenziali. Sono essenziali nel senso che se ne manca anche uno solo, siamo di fronte a un pensiero che non è filosofico. E questi tre elementi, per essere il più sintetico possibile, sono questi. Il primo elemento è che il contenuto di cui si occupa la filosofia è la ricerca della verità dell'intero. Quindi l'intero della realtà si compone di parti fra loro collegate. Queste grandi parti sono la natura, l'umano e il divino. Sul divino potremmo dire tante cose, sulla natura e l'umano che si intrecciano potremmo dire tante altre cose, però nella filosofia greca, e mi pare fino ad oggi, sono queste le tre grandi parti che compongono questo intero. E la filosofia per prima, come forma di sapere, diciamo così, ricerca di questo intero, non una qualunque descrizione mitica, diciamo così, ma ricerca la verità. Io ho un po' il vizio di cercare di definire le cose, ecco, per i greci, ma penso che sia valido ancora oggi, la verità è quel pensiero che si conforma alla realtà in maniera corretta, quindi quel pensiero che descrive in maniera corretta la realtà. Si può affermare a una prima fase, quindi descrivere ciò che fenomenologicamente si vede in maniera logicamente coerente, oppure può fare quel salto in più che è la grande meraviglia della filosofia greca, cioè non limitarsi a dire ciò che effettualmente è, ma provare anche a dire ciò che idealmente dovrebbe essere. Viviamo in un mondo che è caratterizzato da tanti difetti, lo posso descrivere effettualmente, ma questo mondo potrebbe essere molto migliore per gli esseri umani, idealmente proviamo a delinearlo. Quindi la prima cosa che il primo contenuto essenziale della filosofia è che il primo elemento essenziale è che come contenuto ha la ricerca della verità dell'intero. Per fare subito un parallelo con quello che si fa oggi in università, chi è pratico insomma delle pubblicazioni accademiche che più frequenti, quindi tutti i vari articoli scientifici, sa che invece oggi nel 99% dei casi, forse sono ottimista sull'1%, si fanno pubblicazioni molto specialistiche, molto mirate, si mette un puntino sotto il microscopio, si prende un autore, è già un testo di un autore, un brano di un autore, oppure un singolo tema ma trattato all'interno di... Insomma, si fa un lavoro molto, molto specialistico. Ora, la differenza tra la filosofia e le scienze, questo articolo si chiama appunto l'articolo di scienze, è però appunto che la filosofia si occupa dell'intero e le scienze si occupano di parti di realtà. Se noi facciamo diventare la filosofia come le scienze, la deformiamo, non facciamo più filosofia come facevano gli antichi. E infatti, salvo qualche eccezione rimasta, chi si occupa di verità dell'intero in università oggi sono rimasti veramente in pochi, quindi l'approccio filosofico classico di Platone e Aristotele è quasi sparito, anche solo per questo primo elemento essenziale. E addirittura un testo come questo, come il concetto di filosofia della origine di Aristotele, potrebbe sembrare per alcuni un testo specialistico, perché magari un non esperto dice si è occupato solo di questo concetto in questi filosofi che pure sono i maggiori, ma ma per l'università questo è un testo che potrebbe essere scritto divulgativo, perché ha un tema troppo, troppo generale, prendere in carico i presocratici per una risposta insieme. E anche su questo concetto di divulgazione bisogna dire qualcosa, perché se noi miriamo sempre il puntino sotto il microscopio, difficilmente riusciamo a interessare le persone alla filosofia, ma la filosofia, come diciamo adesso, si occupa di cose molto importanti, quindi nessuno può essere, diciamo così, messo da parte o lasciato indietro nelle cose della filosofia. Il secondo elemento essenziale è il fine della filosofia per il pensiero classico è sempre una ricerca di bene, quindi di buona vita degli esseri umani nel rispetto del cosmo naturale. Quando parliamo di bene, di bene degli esseri umani, si parte, secondo me si deve partire, e questo è sempre implicito o esplicito presente nel pensiero classico, dal bene di chi è più in difficoltà, quindi dal bene di chi sta male. Tutti noi poi ci accorgiamo che nella quotidianità che ci sentiamo particolarmente bene quando facciamo qualcosa di buono, di utile per chi fa più fatica, no? Ci sentiamo meglio, ci stiamo bene. Perché questo accade? Perché nella nostra natura di essere umani, di cui parlavamo una volta precedente con Alessandro, c'è un doppio aspetto, sia il conoscere con verità l'intero, la parte razionale, ma c'è anche la parte morale. Quindi il fatto che, a differenza del lupo, almeno quello delle favole, o comunque quello più brutale in natura, che si trova un agnellino con una zampetta rotta, se lo mangia, noi esseri umani, quando siamo esseri umani e non animali, cosa facciamo? Ce ne prendiamo cura e diamo una mano. Questa cosa, questa. E in questo modo stiamo bene perché realizziamo la nostra natura di essere umani, mentre se facessimo come il lupo e quell'agnellino ce lo mangiassimo in quel momento, non ci sentiremmo probabilmente altrettanto bene. E questa attenzione al bene è il fine a cui tende tutta la conoscenza della verità dell'intero nella filosofia classica. È un conoscere, si dice a volte, una conoscenza fine a se stessa, ma la conoscenza della filosofia greca è una conoscenza teoretica che non è mai proprio fine a se stessa, è sempre anche delle finalità pratiche di tipo etico, comportamenti individuali, ma anche politico, perché il bene lo favoriamo soprattutto quando ragioniamo sull'intero. E poi c'è il terzo elemento di bene e di valutazioni di questo tipo, per riagganciarmi al discorso dell'università. Invece troviamo anche oggi poca traccia. Negli articoli scientifici bisogna essere descrittivi e non valutativi. Tutte le tematiche relative al bene può essere trattato solo come tema analitico, quindi il bene in Tommaso d'Aquino, il bene in Aristotele, nell'etica nicomachea, in confronto con. Allora questa cosa sì, ma quell'approccio che avevano i greci, anche questo è completamente sparito, salvo eccezioni, naturalmente sempre possibile. E il terzo elemento essenziale della filosofia è il metodo prevalente. Il metodo prevalente è il metodo che possiamo definire dialettico o dialogico, ma io preferisco la parola dialettico. Che cosa consiste questo metodo? C'è un qualsiasi problema, ad esempio bisogna definire che cos'è questa filosofia, qualcuno propone una soluzione. Esempio quella che ho proposto adesso, ma qualcun altro può intervenire e dire va bene, ma Luca ci dici che questi sono i tre elementi essenziali, ma secondo me, secondo noi, il primo non va tanto bene, il secondo va bene per metà, ma per metà non va bene. Oppure va bene come lo dici, ma dovresti articolarlo con delle parole differenti. A mia volta io dovrei ascoltare queste critiche, queste osservazioni e valutarle, vedere se sono corrette e se sono corrette cambiare idea, riformulare e dire grazie. E avete corretto un errore di cui non mi ero accorto e cercare di pensare da allora, oppure se rimango convinto delle mie argomentazioni, espongo il perché e bisogna vedere se l'altro o gli altri sono d'accordo con quello che io controargomento, eccetera, eccetera. Questa cosa non è una veste formale, è proprio una cosa essenziale. Io quando inizio le lezioni in università, la prima cosa che dico è questa: qualsiasi cosa io dica e che vi crea problema, o anche se non vi crea problema, vi crea una domanda. Alzate la mano e me la ponete e mi interrompete in qualunque punto io sono. E questa cosa vi assicuro che anche se magari ci sono 100-200 persone in aula, è fatta dagli studenti sempre con molto garbo, con molto cuore e con molta intelligenza. E anche qui è una cosa che aiuta. Se mi ponessi perché mi fanno una domanda, mi arrabbio, oppure non faccio vedere che mi arrabbio, ma li guardo come se volessi morderli, che effetto tengo? Ottengo l'effetto che nessuno farà più domande da lì alla fine del corso. Io faccio tutte le mie lezioni come mi ero proposto e non sgarro di una virgola, però cosa muore? Muore la filosofia se non si può fare domande. Quindi immaginate, non nel dialogo di Platone, se Socrate incontra Protagora, Protagora si arrabbia e noi dice no, io con te non ci parlo più, vai via, non nasceva la filosofia. Quindi non si può fare a meno di questo metodo e per fare l'ultimo confronto con quello che accade all'università è molto difficile trovare questo tipo di rapporto, cioè solitamente la lezione è molto frontale e questo è più difficile trovarlo. Però dopo la filosofia riguarda argomenti, bene, la verità, l'intero, la giustizia, che devono riguardare tutti e quindi vanno discussi e condivisi da tutti e tutti devono dire la loro, devono poter dire la loro. E anche chi sbaglia, dice Aristote, ci ha comunque aiutato perché ha escluso una soluzione che poteva essere giusta. Poi faccio così e sto parlando solo io, quindi se parlo troppo voi toglietemi l'audio.
No, chiarissimo, penso fosse così una contestualizzazione necessaria, no? Cioè la domanda appunto era qual è l'essenza della vera filosofia, quindi te ci hai risposto. Michi, avevi una domanda, vero?
Sì, io volevo chiedere un chiarimento su quello che dicevi prima rispetto al fatto che oggi questo tipo di pensiero, cioè il pensiero greco antico, è andato un po' perso, no? Me lo chiedevo rispetto al ragionamento sull'intero, in particolare su un passaggio del tuo testo in cui a un certo punto individui la frattura tra descrizione e normatività, cioè tra fatti e valori, no? Che viene ricondotta a Weber, in realtà appunto ad esempio c'è già in David Hume, no? Questo ragionamento. E il dubbio che mi veniva leggendo questa parte è: ma non è che non riusciamo più a pensare l'intero perché la nostra concezione dell'intero si è evoluta in qualche modo? Cioè, Hume, per esempio, ha dedicato tutta la sua opera alla vita buona, al bene, e chiaramente ha presente anche lo strumento della dialettica perché ne fa ampio uso, no? In base a quello che dicevi, mancherebbe il riferimento all'intero, no? Ma non è che è cambiato un po' il punto di vista su questo intero? Oppure, se vuoi rovesciare la domanda, è ancora possibile pensare oggi l'intero come lo immaginavano appunto Platone e Aristotele o come lo immaginavano gli antichi?
E ovviamente nel tempo nei filosofi ci sono stati modi diversi di pensare l'intero e anche, diciamo così, accenti diversi sulle varie parti dell'intero da esaminare. E la cosa che hai detto inizialmente per quanto riguarda Hume è poi è questo fatto che comunque noi parliamo di legge di Hume, no? La cosiddetta legge di Hume dice in pratica che diciamo così, da proposizioni descrittive, quindi quelle proprie della scienza, non si possono dedurre proposizioni prescrittive, cioè valutative. E questa è la grande scissione che la filosofia contemporanea pone in essere e da qui, secondo me, parte anche la difficoltà di pensare l'intero come lo pensavano i filosofi greci. Questa legge, diciamo così, quindi non poter passare da frasi con dentro con l'essere a frasi con il dover essere, da descrittive a prescrittive, è una regola logica che c'è già in Aristotele, cioè Aristotele dice effettivamente che è una deduzione, scriviamo poi genericamente, comunque una deduzione da una all'altra delle due frasi è un errore tipologico. Però dobbiamo tenere conto di due cose. La prima è questa, che nella natura umana, come dicevamo prima, ci sono tutti e due gli aspetti, cioè c'è l'aspetto descrittivo e c'è l'aspetto valutativo. Che possiamo descrivere le cose, vabbè, lo vediamo tutti, ogni scienziato descrive, eccetera, eccetera, qualsiasi cosa, il suo ambito particolare, specialistico. Però noi non possiamo mai esimerci dal valutarle le cose. Cioè io posso essere uno scienziato, un climatologo, e dico la temperatura media della Terra, sul pianeta Terra, si sta alzando negli ultimi 30 anni di n gradi, non so quanti, eccetera. Descrivo, ma posso approfittare di questa cosa. Io sono su questa Terra qui e se va avanti così la temperatura, tra 50 anni i miei figli non so se riusciranno, insomma, a sopravvivere. Inevitabilmente faccio anche un discorso valutativo. Quello che molti filosofi, anche moderni, Putnam è stato forse quello che l'ha descritto meglio, è il fatto che proprio perché la natura dell'essere umano è un insieme di ragione e di morale, quindi di descrizione e di prescrizione, cioè di valutazione, e quindi i fatti sono impastati con i valori all'interno della nostra ricerca di verità. Una separazione così netta fra descrizione e valutazione non è effettivamente possibile. Anche il teorico più appassionato e sostenitore della legge di Hume, se vede la propria casa che brucia, non è che si limita a dire la mia casa brucia e non deduco che devo spegnere l'incendio. Ma come no? Non potrei fare una deduzione logica del tipo in cui ne parla Aristotele nell'organo, però che la conseguenza del fatto che la tua casa stia bruciando o che il pianeta stia bruciando, e sia il fatto che occorra cercare di spegnere l'incendio in base ad una valutazione, appunto, che consegue proprio dalla descrizione del fatto che la casa sta bruciando, mi sembra assolutamente necessario. E questo era fatto nella filosofia classica sempre. Platone nella Repubblica descrive l'Atene del suo tempo e non è che si limita a dire ah, funziona così. La proprietà privata domina tutto, le merci, eccetera. Ma dice, funziona così. Questa cosa purtroppo rende infelici le persone perché crea ingiustizia, crea conflitto, dunque va valutata negativamente. Per conseguenza, occorre agire, progettare, cercare di istituire una polis in cui questi fenomeni socialmente disgreganti non accadano e in cui si possa ricostituire la comunità. Questo è il bene della comunità ed è insieme un'analisi descrittiva vera di quello che è e anche progettualmente di quello che dovrebbe essere, in base a un riferimento fondante che era la natura umana. Questo per i greci era riferirsi all'intero sempre in una maniera attiva, quindi non solo descrittiva delle parti, ma anche, diciamo così, valutativa e progettuale. Questa è la grande differenza che manca nella maggior parte della filosofia contemporanea rispetto a quella classica.
Ecco, ma secondo te, cioè è chiaro che questo slittamento di significato che la filosofia ha avuto tra il senso classico di cui abbiamo parlato e quello contemporaneo a cui pure tu hai accennato facendo riferimento appunto alla parcellizzazione, no, delle diversi settori di indagine filosofica, facendo riferimento appunto a questo mancato riferimento all'intero inteso anche sia come diciamo unità delle scienze, ma poi soprattutto anche come natura umana, no? E come mancanza appunto di questa unione tra la dimensione descrittiva e quella valutativa. Questo cambiamento, questo slittamento di significato ha seguito, diciamo, un cambiamento a livello poi strutturale anche, no? A livello appunto politico, economico, eccetera, eccetera. E allora ti chiederei, perché è un punto che poi sottolinei anche nel tuo libro, perché oggi nell'attuale sistema sociale capitalistico la filosofia deve essere ridotta quindi, diciamo, da una parte a scienza tra le altre e quindi, tra virgolette, ridotta anche in parte all'impotenza, ridotta appunto ad una semplice scienza delle altre, priva di quella carica anche intrinsecamente rivoluzionaria, no? Che invece ha sempre avuto da Platone in poi, anche dal punto di vista politico. Quindi, perché cioè, il capitalismo, per certi aspetti, vede come un concorrente da sottomettere e da rendere impotente nella filosofia, secondo te?
Allora, quando abbiamo trovare la definizione della filosofia ci aiuta sempre in tutti i campi, si fa un po' fatica prima, ma se abbiamo la definizione poi ci accordiamo, cioè se sappiamo che la filosofia è composta da quei tre elementi essenziali, cerchiamo di capire perché il modello di produzione capitalistico, quei tre elementi che compongono il mio intero della filosofia, danno fastidio. Dicevamo che il contenuto della filosofia è costituito dalla ricerca di verità dell'intero. Già pensare in termini di intero a qualsiasi totalità sociale capitalistica, ma non solo, ma soprattutto comunque quelle crematistiche, quindi quelle in quelle finalizzate all'acquisizione di beni materiali, di potere, di denaro, pensare in termini di intero equivale a pensare a possibili interi alternativi, quindi a possibili modalità sociali alternative. Se io riduco la filosofia a una piccola parte della realtà, a una scienza come le altre, dicevi giustamente prima Alessandro, sicuramente la depotenzio, perché sì, la filosofia è qualcosa in cui uno si occupa di questo filosofo, l'altro si occupa di quell'altro, l'altro si occupa di quell'altro ancora, uno si occupa del tema della volontà, l'altro si occupa del tema della responsabilità, ma tutti questi frammentini non danno fastidio. Se la filosofia è qualcosa che si occupa dell'intero, si occupa anche di valutarlo questo intero, si occupa di dire questo intero, per esempio quello in cui viviamo, ha come finalità la massimizzazione del profitto e come strumenti gli esseri umani nella natura che può utilizzare, anche che deve utilizzare proprio per il suo fine, la massimizzazione del profitto, questo è un possibile intero, c'è anche sociale e naturale. Un altro possibile intero potrebbe essere un modo di produzione sociale in cui il fine sia appunto la buona vita degli esseri umani nel rispetto del cosmo naturale e gli esseri umani e la natura trovare, diciamo così, una modalità di organizzazione, di collaborazione fra viventi in maniera tale che si possa conseguire quel fine della buona vita in maniera più rispettosa per tutto il cosmo, senza che sia utilizzato come merce, come accade appunto oggi sia alle persone che alle viventi. E quindi ragionare in termini di intero da fastidio. Il modello di produzione capitalistico vorrebbe far passare, non ragionando più in termini intero, l'idea che il mondo in cui viviamo non sia il modo di produzione capitalistico, sia qualcosa di naturale come l'aria quando è pulita che respiriamo, quindi che non ci sia un'altra possibile aria. Quello è. Invece il modo di ragionare in termini intero significa anche ragionare in termini storici, cioè questa totalità sociale è storica, non c'era, in un certo momento, non ci sarà sicuramente più in un altro momento. Se ragioniamo in termini di intero possiamo magari orientare un po' progettando questo mutamento, se non ragioniamo in termini di intero subiamo semplicemente le logiche dominanti.
Al tempo stesso, Luca, rispetto a quello che dicevi, non pensi, e volevo sapere anche il parere di Michele su questo, cioè non pensate che, cioè questo discorso sulla storia è interessante, no? Perché da una parte è vero quello che diceva Luca, che in qualche modo il sistema di produzione capitalistico, un po' come tutti i sistemi di produzione, tendono a naturalizzarsi, a quindi eliminare quella dimensione storica che diventa inevitabilmente una dimensione di confronto. Ed eliminare poi anche la dimensione di progettualità, perché anche essa potrebbe diventare una dimensione di confronto. Quindi su questo sì. Al tempo stesso però, sia a scuola, nei licei che nell'università, c'è anche forse un eccesso di storicismo, specialmente nelle università, diciamo, europee, sicuramente meno in quelle anglosassoni, no? Un po' come se il nostro compito ormai tanto fosse quello di fare un po' i bibliotecari del mondo, cioè privati di vere responsabilità politiche, dato un po', diciamo, l'assetto anche geopolitico in cui ci siamo, e quindi privati un po' anche appunto della responsabilità della decisione, a noi ci aspetta il compito di indagare sostanzialmente la storia fin nei minimi dettagli, che diventa un esercizio altrettanto sterile, non sterile in tutti i sensi, ma sterile nel senso della filosofia che dicevamo prima, specialmente rispetto anche alla carica possibilmente rivoluzionaria che dicevamo. C'è un po' questa ambivalenza, questa contraddizione, no? rispetto alla storia. Già Nietzsche, nelle considerazioni attuali, faceva ragionamenti simili proprio sul tema della storia, di come un eccesso di storicismo per certi aspetti bloccasse l'azione, ed è una cosa che ho sempre un po' ritrovato anche oggi. Non so cosa ne pensate.
Sì, in effetti dicevamo il contenuto della filosofia è la verità dell'intero abbiamo parlato della verità e hai parlato giustamente adesso, quando si storicizza troppo, quindi la filosofia diventa un qualcosa per cui quello là che viveva nel IV secolo avanti Cristo ha detto questo, poi quello che viveva nel III ha detto quest'altro, è come se fosse una serie di polverosi pezzi da museo che mettiamo uno dietro l'altro, quando invece ricerchiamo la verità, ricerchiamo tra le cose che ha detto quel Signore nel IV secolo, nel III, ricerchiamo quella cosa che è vera sempre, che è vera sempre. E quella cosa che è vera sempre sono le cose più naturali e più importanti per l'essere umano. Cioè è vero sempre perché tutti gli esseri umani, diceva Aristotele, hanno la stessa natura, e così come il fuoco che brucia così da noi come in Persia, brucia a diverse latitudini, a diversi orizzonti temporali, in diverse date. Per cui per quello anche la verità è un qualcosa che dà fastidio a modo di posizione capitalistico, perché dire che la natura umana è fatta in un certo modo vuol dire che non è che io posso far fare alle persone in qualsiasi lavoro per tutta la vita, finalità, se quella natura viene fuori, il risultato che viene fuori è la derealizzazione della natura umana, cioè l'infelicità. Il primo punto è se cioè, al capitale dà fastidio il contenuto, la verità dell'intero. Il secondo punto. Però se interrompo Michele, magari voleva dire qualcosa Michele, io magari
No, no,
sto prevaricando.
volevo intervenire per dire che sono perfettamente d'accordo e che anche nelle dimensioni scolastica delle scuole superiori dove io appunto lavoro, si ritrova moltissimo questo elemento. Cioè, da un lato, dal punto di vista storico, dello studio della storia, ovviamente abbiamo questo storicismo del tutto privo di senso, per cui all'inizio di ogni ciclo scolastico bisogna ricominciare la storia da capo, no? Che anche lì non significa che mi devo dimenticare l'antichità, ma magari significa riprenderla e concentrarsi magari su fasi storiche un po' più vicine a noi, cioè è un problema cronico che si sa da anni, no? Che a scuola non si arriva mai alla fine del liceo ad affrontare la guerra fredda, o se la si fa in modo molto superficiale, figuriamoci arrivare alla contemporaneità, no? Ed è un peccato questo da un lato perché la storia ha un potenziale di analisi e di critica sociale dirompente, perché tutto anche questo discorso dei sistemi, di vedere che un sistema non è eterno, quindi che si sono alternati nel corso del tempo, ma delle cose ritornano e vengono rielaborate, eccetera, è qualcosa di fondamentale per sviluppare senso critico. Della filosofia non ne parliamo, nel senso che attualmente Monte ore di filosofia è di circa 2 ore a settimana, se ti va bene proprio 3, ma se proprio ti va bene, e c'è anche lì quella tendenza storicistica di creare un po' una filastrocca di opinioni, per cui prima è arrivato Platone, poi c'era Aristotele che ci aveva visto meglio, poi ancora dopo i moderni, ancora di più, eccetera, eccetera. E aggiungo inoltre che oltre a questo storicismo c'è anche, secondo me, la tendenza proprio per salvaguardare un certo modo di ragionare funzionale al sistema in cui siamo, la tendenza a depotenziare tutte quelle forme di studio dell'intero che avremmo oggi. L'esempio classico è l'educazione civica, che nelle superiori si fa, è una sperimentazione, bisogna vedere dove andrà a finire, ma appunto è un guscio vuoto, cioè è stata fatta per dire: ah, vedete, noi ci teniamo al fatto che gli studenti abbiano una visione civica, si sviluppino come cittadini coscienti, eccetera. Ma nei fatti poi c'è una voragine dal punto di vista dei programmi, dei contenuti, ognuno fa un po' come gli pare, e una serie di altre beghe organizzative su cui non voglio annoiarvi, però sicuramente anche dal punto di vista della scuola superiore c'è questo aspetto di storicismo e di gusci vuoti un po' funzionali a mantenere in essere la logica che domina sostanzialmente.
Sì, guarda, concordo. Solo proprio per chiudere il discorso della domanda posta inizialmente da Alessandro, il primo tema è il contenuto, la verità dell'intero, abbiamo capito perché all'attuale modo di produzione dà un po' fastidio, il secondo, cioè il fine, il bene, e questo lo capiamo ancora meglio, il fine del modo di produzione capitalistico, la massimizzazione del profitto, porre il fine della totalità sociale in termini di buona vita dell'essere umano e dello stato di cosa naturale significa andare contro tutte le regole generali che sono nel modo di evoluzione capitalistico. o semplicemente anche solo sul piano, se non vogliamo anche affrontare la questione sul piano politico, ma anche solo sul piano etico individuale, sapere che c'è un sapere che indica come fine della tua vita il bene, già vuol dire che tutti gli altri fini alternativi che ci vengono proposti, i piaceri, la popolarità, il denaro, il successo, sono fini che alla fine non sono dei veri fini, ma sono, vuole fare un discorso complesso, ma qualcosa che non è realmente il bene, quindi qualcosa che non, perché non realizza la nostra natura di essere umani, e il bene, lo dicevamo la volta precedente come definizione, è ciò verso cui la natura di ogni ente tende, quindi se gli esseri umani hanno una certa natura, tendono verso quella cosa, e tutti gli altri fini alternativi, denaro, piacere, successo, sono qualcosa che non riempie, quindi che non realizza, e l'ultimo elemento, il metodo prevalente della filosofia, dicevamo, è quello dialettico, un po' come l'ho un po' romanzato prima nel discorso. Beh, è più evidente perché questo metodo dialettico non piace molto al capitale, perché il capitale è detta le regole, è detta le finalità, e il metodo dialettico impone che bisogna essere in grado di accettare le critiche, che bisogna accettare tutte le critiche. Su in generale, compreso quello del fine che viene posto. Questo già è difficilissimo, trovare qualcuno che le accetti anche all'interno dell'università, figuriamoci all'interno di un modo di produzione molto gerarchico come attuale.
E una cosa però, appunto, rispetto a quello che dicevate, una cosa però davvero straordinaria è come per certi aspetti poi la filosofia dall'interno abbia introiettato, diciamo, queste esigenze del modo di produzione capitalistico, no? Cioè, appunto, si arriva al paradosso che anche Luca sottolineava nel libro dedicato appunto all'università, in cui praticamente oramai lo sport preferito dei filosofi è dire che i filosofi, cioè che la filosofia non ha alcun tipo di legittimità e che i filosofi appunto del passato erano gente che appunto ancora non aveva capito che l'intero non esiste, che la ragione non può tutto. E in generale, insomma, la natura umana è sostanzialmente un'invenzione o dei preti o dei conservatori o dei fascisti, eccetera, eccetera. Il bene non esiste perché è a sua volta un'invenzione dei preti, eccetera, eccetera. Cioè, questa roba qua, che è assolutamente strumentale, appunto, a quello che diceva Luca, il sistema di produzione della massimizzazione del profitto, che quindi può fare sostanzialmente di noi quello che vuole, perché non, diciamo, non incontra nessuna resistenza, no? Cioè, io stesso sono in balia di un potere che non è ingiusto perché la giustizia non esiste e che non mi fa del male perché il bene non esiste e se sono infelice è colpa mia perché non mi sto adattando abbastanza ad un potere che è neutro, cioè che è uguale a come tutti i poteri ce ne potrebbe essere. Tutta questa roba qua è stata argomentata in maniera estremamente raffinata, intelligente da schiere di filosofi che hanno di fatto poi distrutto i fondamenti della filosofia dall'interno. Cioè, diciamo, poi rispetto a questa cosa qua, non so, no, prima domanda, non so se siete d'accordo con questo, chi però magari la difende anche rispetto a quello che dicevi Mick all'inizio, no? Cos'è cambiato però anche da un punto di vista, diciamo, più strettamente razionale e scientifico, che magari appunto il tutto a cui si faceva riferimento prima oggi è diventato anche scientificamente insostenibile, nel senso si fa spesso riferimento, no, alla fisica quantistica, eccetera, eccetera, no? Come la scienza contemporanea come elemento di ulteriore relativizzazione allora anche dei valori e delle norme umane, no? Questo collegamento che spesso si fa tra filosofia anche postmoderna e la scienza che di fatto è diventata diversa dalle scienze dure, moderne, eccetera, eccetera. Non so cosa ne se vi, se vi fa nascere qualche suggestione a questo discorso.
Sì, è un doppio discorso. La prima parte che hai detto, giustamente, dei concetti come verità, bene, natura umana, giustizia, sono cosa degli ostacoli per il libero scorrimento della merce in tutte le parti del mondo per realizzare il massimo profitto nel minor tempo possibile. Se mi metto a pensare, ma è bene che io paghi un centesimo all'ora a un bambino che è nel Bangladesh, questa cosa ferma tutto. Tutto il lavoro delle multinazionali, è bene che i rifiuti siano scaricati in paesi. Questa Questo è per la prima parte. La seconda parte, per quanto concerne l'intero, è vero, anche l'intero è una categoria come verità, come bene, come natura umana, che viene messa sotto discussione, ma se si accetta l'esistenza delle parti, la metafisica in seguito accetterà anche l'esistenza dell'intero, le parti sono solo un intero, e non mi risulta sia possibile negare che la realtà sia suddivisibile in parti. Quindi in ogni caso, spesso alcuni argomenti già presenti, Platone e Aristotele, oltre a tutto l'approccio complessivo che hanno, risolvono molte critiche moderne. È evidente che se a presentare Platone e Aristotele, la filosofia classica, nella loro interezza rimangono sempre più pochi e sono tantissimi, presentare tutte le obiezioni, tutte le cose, sembra che chi dice 100 volte la cosa abbia più ragione di chi la dice una volta sola. Però in filosofia la fortuna è che gli argomenti sono sempre sovrani. Puoi andare contro 1.000, contro 10.000. L'altro può urlare più forte, interromperti, andare in 100 delle televisioni, ma se tu hai un argomento forte, l'argomento resta lì, regge, i ragazzi che li ascoltano ti sanno paragonare, sanno valutare.
Sei ottimista, quindi, diciamo, da questo
Non,
punto di vista.
però sai cos'è? L'unica cosa, la cosa che ci può far sentire a posto con la coscienza è provarci,
Certo,
come
no,
state facendo voi.
certo.
In maniera meritoria, con le lezioni, con i libri, in tutte le modalità possibili, tentativo di modificare, per quanto riguarda l'argomento di oggi, la possibilità di fare filosofia in università, di poterla fare diversamente.
Mitch?
Sì, anch'io su questo sono abbastanza ottimista, nel senso che l'intero è sempre lì, potremmo dire. Cioè, il fatto che venga sminuzzato, venga descritto in modo sempre più specialistico dalle diverse scienze, non è una differenza, diremmo, ontologica, no? Ma è una differenza di dettaglio. Quindi, sicuramente, da questo punto di vista, le scienze, per quanto appunto siano fondamentali per anche un miglioramento delle condizioni di vita, come dire, non rispondono alla stessa domanda, non so come metterla giù, no? Perché è come chiedersi il come e il perché accada qualcosa, sono due domande completamente diverse. E quindi sicuramente l'esigenza di ricomporre i pezzi, di ritrovare un intero anche nella dimensione del bene, anche individuale, secondo me, nel senso che poi pensiamo all'intero, possiamo pensarlo in vari modi, no? Però pensando alla persona anche come intero, alla singola persona, è evidente che c'è una specie di frattura che viene alimentata, ad esempio, tra il lavoro e il tempo libero, tra la realizzazione economica e il benessere psicofisico, no? Quindi ritornare a parlare dell'intero significherebbe appunto riutilizzare magari concetti ripresi dalla filosofia antica proprio per dire: guarda, che quelle due robe lì, quelle due dimensioni lì, non sono diverse, ma sei sempre tu che vivi quelle due diverse dimensioni della tua vita, no? E quindi trovare il modo di ricomporre un po' questi cocci. Secondo me è una cosa perfettamente alla portata. E poi aggiungo io, poi non so, qua magari Luca darà la sua opinione, ogni tanto mi risveglio un po' più ottimista perché vedo ad esempio che nelle università c'è un gran casino su tematiche di cui potremmo anche fregarcene, cioè per esempio il discorso di Israele, delle collaborazioni, quantomeno forse a livello di respiro internazionale qualcosina di critico si vede, poi non so qui cosa ne pensa Luca su questo che è più addentro al mondo universitario?
Allora, diciamo che quello che io valuto è soprattutto il discorso filosofico più generale, cioè la parola ottimismo, non so, sì, nel senso che in ogni caso ci si deve provare, questo è il nostro compito perché va fatto e quindi ci impegniamo in questa direzione. Il risultato naturalmente è molto difficile da ottenere, però anche piccoli risultati, anche aiutare un numero ridotto di persone a orientarsi e pensare meglio nella propria vita e organizzarsi bene è già un grande risultato. E per quanto riguarda invece l'altro discorso, sicuramente quando i ragazzi iniziano, gli studenti iniziano a informarsi meglio e a reagire a un pensiero unico, è sempre un'ottima cosa. Poi mi viene anche da dire che il nostro modo di produzione produce questo tipo di polarizzazioni una alla settimana, una ogni 3 giorni, che sono molto divisive. Non che naturalmente non bisogna parlare anche di questo tipo di polarizzazione, soprattutto quando riguardano le tematiche geopolitiche importanti. Io ho una grande ammirazione per chi se ne occupa con competenza e prende posizione anche quando è molto difficile schierarsi perché sei in una minoranza schiacciante. Il dubbio che ho è che spesso, cioè, vengano prodotte così, siccome queste polarizzazioni dividono le persone quasi in tifoserie accanite l'una contro l'altra, siano un po' create apposta appunto per dividere le persone e quindi per creare degli scontri su tematiche che poi sono sempre molto particolari. Quello che ho cercato di fare io nei miei libri, ecco, che Alessandro ha citato la volta precedente sulla questione umanistica e sul necessario fondamento umanistico del comunismo, è cercare soprattutto di proporre una proposta costruttiva, di cercare di dire partiamo da quello che sono gli esseri umani e dal cosmo in cui siamo immersi e cerchiamo di trovare una progettualità che con strutture proprietarie, produttive, distributive differenti, quindi non privatistiche ma comunitarie, riesca a farci vivere un pochino meglio e soprattutto a far vivere tutti un pochino meglio rispettando quell'ambiente. È soprattutto una proposta costruttiva. Ci sono tantissimi dibattiti e sempre molto conflittuali. Raramente trovo un incontro per progettare e costruire qualcosa.
Ecco, scusate, avevo l'audio disattivato. Senti, per concludere, ti vorrei chiedere questo. Cioè, diciamo, nel libro sul rapporto tra filosofia e università, oggi c'era una conclusione, tra virgolette, un po' amara, nel senso che scrivevi, nell'attuale modo di produzione capitalistico, l'attuale modo di produzione non è pensabile, diciamo, un modo di fare filosofia, almeno all'interno delle istituzioni e quindi istituzionalmente riconosciuto, diverso da quelle attuali. E quindi, diciamo, pur sottolineando l'importanza che poi nel lavoro di ognuno di noi fa nel suo piccolo, in maniera però privata, no? Con i propri studenti, le proprie lezioni, eccetera, eccetera. Al di là di questo, che però è una, cioè, sono battaglie individuali destinate poi, diciamo, a ridursi, non mai a scomparire, probabilmente, però semplicemente a ridursi quantitativamente nel tempo. Al di là di queste battaglie private, credi che appunto poi il cambiamento vero quindi possa avvenire solamente ad un livello, diciamo, strutturale, e quindi possa essere solo lì la molla politica, economica, ed è lì che poi la battaglia soprattutto politica, soprattutto economica, eccetera, eccetera? Oppure appunto, in maniera meno marxiana, pensi che la cultura in questo senso possa giocare un ruolo importante, e se ci sono gli spazi perché questo gioco possa essere giocato in qualche modo?
Penso che servano tutte e due le battaglie, nel senso che proprio per il rapporto fra l'intero e le parti di cui parlavamo prima, se riuscissimo a modificare l'intero e a renderlo più comunitario, avremo sicuramente una modalità di insegnamento della filosofia più naturalmente comunitaria. Ammettiamo anche di non riuscirci e le cose rimarranno così, sicuramente gli spazi in cui ciascuno nel proprio corso universitario, nel proprio liceo, nel proprio istituto tecnico, nel proprio ambito di insegnamento può comunque orientare i ragazzi verso una concezione della filosofia più simile a quella classica, diciamo così. Essa, in classi riuscire a aprire questa prospettiva in 20 ragazzi che si hanno in un'aula di liceo, per esempio, non si sa quanti frutti questi 20 ragazzi daranno quando saranno grandi, magari in cattedra ci saranno loro, insegneranno loro magari proprio quelle cose. Sono dei semi che noi buttiamo e non si buttano soltanto a scuola. Non si buttano soltanto a scuola. Cioè, ecco, in uno dei dialoghi perduti di Aristotele, in questo momento mi sto occupando degli scritti perduti di Aristotele, in uno di questi c'è una. È una testimonianza, quindi non sappiamo proprio se sono le parole virgolettate di Aristotele, però c'è una testimonianza che diceva che la filosofia è possesso e uso, traduco così, della sofia. La sofia sarebbe faccio sapere importanti, inerenti le cose fondamentali della vita, quindi la verità, l'intero, il bene, la natura umana, eccetera. Quindi possesso e uso, che vuol dire che non basta semplicemente, cioè è difficile, ma non basta conoscerle, bisogna anche riuscire a essere in grado di porle in uso, di metterle nella prassi della vita di tutti i giorni. È per questo che è così difficile definirsi filosofi, no? Perché non solo devi avere quelle conoscenze, ma devi riuscire eticamente a porle in essere. Però, anche se la filosofia sarà costretta magari negli anni, nel decennio a venire, a farsi anche fuori dell'università, anche fuori dalla scuola, un buon modo di fare filosofia è anche nella prassi quotidiana di tante associazioni, non necessariamente anche solo culturali, ma penso al sociale. Io mi occupo poi del tema del rapporto col tema della disabilità da tanti anni. I concetti della filosofia rapportati a queste tematiche non è che non danno frutto, danno tutto. E creare un clima di questo genere diffuso nella società anche con piccoli interventi, ognuno nella sua classe, nella sua scuola, nella sua realtà lavorativa, non è detto che non favorisca poi questo humus, che non favorisca poi un cambiamento più generale. Quindi vanno, secondo me, percorse tutte e due le vie.
Chiaro, chiarissimo. Allora, se non ci sono altre domande, direi che possiamo. Tanto, insomma, gli argomenti da parlare sono tanti. Quindi, Luca, Mick, se avete voglia, insomma, fisseremo un'altra discussione. E, io intanto vi ringrazio, e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti e grazie ancora.
Grazie. Grazie.